Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen. Signore pietà.
Signore,
Cristo pietà.
Cristo,
Signore pietà.
Signore pietà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Prima lettura dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio. Salmo responsoriale, ripetiamo insieme: noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli si è fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida. Buono il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Noi siamo il suo popolo, gregge che Egli guida.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la sua riconciliazione. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate e dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Dopo le feste di Pasqua abbiamo celebrato le feste del Signore, Corpus Domini, la Trinità,
quindi Dio come ci si presenta al nostro intelletto e alla nostra fede, no? Oggi, con l'undicesima domenica del tempo ordinario, continuiamo la lettura semicontinua del Vangelo di Matteo e siamo tra il capitolo 9 e il capitolo 10, dove Gesù, e lo sentiremo per tre domeniche di seguito, inizia un discorso missionario per la sua Chiesa. In quel tempo Gesù cosa fa? Vede le folle, questa gente che è un po' sbandata, non sa, però è affamata. Di che cosa? Anche di pane, ma soprattutto della parola del Signore, no? E lo segue, non sa dove gli sta portando. E Gesù, vedendo, ne sentì compassione. La parola compassione o misericordia nel Vangelo, ma soprattutto in tutta la scrittura, anche già nei profeti e nell'Antico Testamento in particolare, è una parola chiave, perché quando sentiamo compassione, misericordia, è un atto di Dio, ma è un atto anche che ricorda il generare uno alla vita. Infatti la parola misericordia si dovrebbe tradurre come: le mie viscere si commuovono come le viscere di una madre quando mette al mondo un figlio. Chi è stato madre lo sa cosa vuol dire, questa commozione per non solo aver portato in grembo un figlio, ma averlo partorito al mondo. C'è anche dentro la fatica del distacco, la fatica del distacco è amore, no? Se no, un figlio che continua è un figlio fagocitato. Ci sono figli che certamente è stata tagliata il cordone ombelicale, ma i genitori se lo mangiano, se lo tengono stretto, non permettono che cresca. E qui ci sarebbe tante cose da dire, ma Gesù ha compassione, compassione. E cosa fa? Perché erano stanche e sfinite, come se fosse un gregge. Gesù usa spesso similitudine semplici che tutti potevano capire, no? C'erano tanti pastori e quando il gregge non c'è il pastore che riesce a governarle, o ci sono i cani che riescono un pochino a tenerla compatta, vanno un po' così, senza meta. E Gesù si propone come pastore, ma non solo, Allora disse ai suoi discepoli: guardate, fate esperienza, non vedete che questo gregge è una messe abbondante? È come se fosse un campo di grano, ma non basta l'abbondanza se non la si miete. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai, cioè quelli che si mettono a disposizione per fare la volontà del Signore, per andare incontro a questa massa di gente che ha bisogno di essere amata. E noi, quando amiamo, facciamo qualcosa che è prettamente un'azione di Dio, che non significa ti amo perché ho bisogno di te. Spesso noi fraintendiamo questa cosa qui: ti amo perché sento il buco nella mia vita, allora tu vieni a far parte del mio buco, tu allora diventi un tappabuchi, non sono uno che ti ama. Questo può succedere tra moglie e marito, questo può essere, o compagna anche, tra amici, tra genitori e figli, Tu sei importante per me perché senza di te io muoio, perché tu riempi il mio buco affettivo. Allora diventi un oggetto. Non si sta parlando di questo amore. L'amore divino, che nel greco ha un nome tutto particolare, che non è amicizia, che non è simpatia, è oblatività, cioè la parola tecnica è agape, cioè io ti amo indipendentemente da quello che sei. E l'abbiamo sentito anche nella lettera che Paolo scrive alla comunità di Roma, che sentiremo per parecchie domeniche. Dice che Dio è in Gesù, si offre nel momento, non quando il suo popolo lo merita. Noi siamo convinti che dobbiamo meritare l'amore di Dio, no? E forse abbiamo sbagliato approccio. Se noi fossimo stati un po' più attenti a leggere questa parola di Dio, scopriremmo che Dio viene a noi nel momento in cui ne abbiamo bisogno. L'amore si dà non a chi lo merita, L'amore si dà a chi ne ha bisogno. E noi ne abbiamo bisogno perché siamo feriti dal peccato, siamo feriti da desideri che ci fanno male. E allora Dio si offre a noi gratuitamente e chiede a noi poi di continuare questo gesto. Gesù infatti, dopo aver indicato la messe nel Vangelo, pregate, dice che molti diventino coloro che hanno a che fare con questa messe, che la raccolgano, che la utilizzino, no? E chiama a sé un piccolo gruppo, inizia. 12, perché erano le 12 tribù, certo un numero anche simbolico, se noi poi leggiamo il Vangelo scopriamo che non c'erano solo i 12, c'era una moltitudine di discepoli e di discepole, anche di apostole, no? Che hanno collaborato con questa missione del Signore, no? E dà un compito, una missione che oggi passa a noi. Leggendo questo Vangelo non possiamo più dire: io sono cristiano per me, sono cristiano perché sono diventato una persona migliore per me. No, gratuitamente hai ricevuto e gratuitamente dai. Come Dio ti ha amato, se davvero tu accogli questo amore non puoi imprigionarlo, perché se lo imprigioni muore, diventa sterile, non è amore. Lo devi riversare altrettanto sugli altri, in maniera, come vi dicevo prima, disinteressata, non perché l'altro merita di essere amato, ma perché tu sei stato amato, e se vuoi continuare a essere amato devi amare. E c'è un po' anche nel Padre Nostro: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. Come? Quanto rimettiamo agli altri i loro debiti? E poi pretendiamo che Dio rimetta i nostri? Certo che lo fa. E tu? Certo che il Signore ci ama, anche nel momento in cui siamo i peggiori. Ma proprio perché siamo i peggiori che ci ama. Che essere peggiore significa aver più bisogno. Invece no, vorremmo noi fare qualcosa per Dio. Dio ascolta, ascoltaci. Siamo noi che dobbiamo ascoltare Lui, siamo noi che dobbiamo accogliere Lui, altrimenti non funziona, altrimenti ci facciamo un Dio a nostro uso e consumo, un Dio che ha il nostro volto. Gli dei romani e greci erano molto più simili alla vita delle persone, avevano, odiavano, si facevano gli sgambetti gli uni con gli altri, erano proiezioni delle virtù e dei difetti degli uomini. Il Dio di Israele ci viene presentato da Gesù in maniera un po' diversa. Offre la sua vita per noi nel momento in cui eravamo nemici, peccatori. E qui li nomina, perché è importante il nome, e li nomina in un certo modo, li nomina come sei coppie di due. Sei ci ricorda sempre la creazione. È nel sesto giorno in cui Dio crea l'uomo. E due perché il due era il numero minimo per poter dare una autentica testimonianza nei tribunali. Se no, la testimonianza di una persona sola non valeva. E poi per mettere in evidenza che non è il supereroe, il super santo, il super apostolo, ma è una collaborazione, una piccola comunità che si muove: Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello. Già qui troviamo Pietro che l'ha rinnegato. Sceglie, ma non sceglie il meglio, attenzione, non sta investendo in un consiglio di amministrazione per cui sceglie quelli più capaci. Giacomo e Giovanni li chiamerà poi Boanerges, figli del tuono, perché avevano un modo di pensare violento, amavano l'autorità, il potere. Dio, vorremmo che tu ci facessi qualcosa, cioè facci sedere uno alla destra e uno alla sinistra nel tuo regno. Ma loro intendevano un regno politico, facci comandare, facci diventare i più importanti nel tuo regno. E Gesù, quando laverà i piedi, dirà: chi vuole essere grande si faccia servo. La regalità di Cristo non si consuma nel potere, se non un potere di amore, di servizio. Invece noi qualche volta ci piacerebbe essere un po' più degli altri. Quando non ci riusciamo, invidiamo e parliamo male. Tutti. Filippo, Bartolomeo, anche questi capiscono poco. Tommaso e Matteo, il pubblicano. Il pubblicano era colui che riscuoteva le tasse e notoriamente erano ladri, perché riscuotevano le tasse per Roma e quindi erano collaborazionisti, odiati da tutti. Ma nel contempo molti soldi gli rimanevano attaccati, perché Roma diceva: tu mi devi tirar su una certa cifra. Loro chiedevano molto di più e se la intascavano loro. Quindi il pubblicano era una persona odiata, considerata dagli israeliti incapace di arrivare a salvezza. Quindi siamo ai margini. Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone, il cananeo, e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì. Non si è sbagliato a chiamare anche Giuda, Giuda che tradisce Gesù, fa parte a pieno titolo dei dodici ed è stato amato tantissimo. Qualcuno se lo immagina all'inferno, ma se voi leggete la scrittura e guardate le testimonianze, i documenti della Chiesa, non c'è un documento ufficiale che mette Giuda all'inferno. Non sappiamo, è la misericordia di Dio che lo giudicherà. E misericordia vuol dire dare il cuore ai miseri, capite bene che è il modo per salvare un po' tutti. Altrimenti, se cominciasse a fare i conti, provate a immaginarvi Dio che fa i conti sulla tua vita. Poi ci sono quelli che sono convinti di essere più degli altri. Ah Signore, io non ho mai frodato. Ah Signore, io non ho mai ucciso nessuno. Ah Signore, sì, ma sei una brava persona, hai amato? Occhio che ci giudicherà non solo sui nostri sbagli. Il giudizio sarà: sei stato per gli altri, la tua vita è stata per gli altri? Hai portato avanti la mia missione? Hai dato da bere agli assetati? Sei andato in carcere a visitare e a non giudicare i malandrini? Sei venuto incontro a chi soffriva? Hai vestito gli ignudi? Questo è il criterio che Dio userà per giudicare la nostra vita. Anzi, nemmeno ce la giudicherà, saremo noi che avremo una visione piena di una vita, della nostra vita, e vedremo se è una vita piena o se sarà una vita misera, evanescente. Tutto è vanità. Quindi una piccola comunità, che poi scopriamo essere molto più ampia, appunto vi dicevo, ci c'erano altri discepoli che hanno seguito, che se ne sono anche andati, discorso che abbiamo fatto domenica scorsa sul corpo da mangiare, era un discorso duro che i farisei non accettavano, che i giudei non accettavano, ma che ha fatto fatica ad accettare anche i discepoli. Gli stessi dodici fanno fatica ad accettarlo. E a un certo punto Gesù dirà anche a loro: volete andarvene anche voi? Molti se ne erano andati e non sono più tornati. La grandezza di questa gente non era perché faceva tutto bene, è perché c'è stata, non si è tirata indietro, si è lasciata lavorare, scolpire come opere d'arte dallo Spirito. Allora non si tratta di far qualcosa per Dio, si tratta di accogliere lo Spirito e lasciarlo lavorare dentro di noi. E qui dopo dà una missione che scopriamo che deve diventare molto più ampia. All'inizio non andate tra i pagani e non entrate nelle case dei samaritani, che erano considerati eretici, ma piuttosto rivolgetevi alle pecore della casa di Israele. Era Israele che era stata scelta, come ci viene detto nell'Esodo, come proprietà particolare del re. I re erano re di tutta la nazione, tutta la nazione apparteneva al re, ma il re all'interno di questa nazione aveva una piccola parte che era proprio sua di proprietà. Questa proprietà che derivava da una elezione non era una separazione, come non è una separazione, con buona pace di qualche israelita che pensava a questa cosa qui, che li separasse dagli altri popoli, ma era lo strumento che Dio si è scelto per includere tutta la nazione e tutti i popoli. Quindi noi cristiani non siamo separati dagli altri, ma siamo chiamati, non perché siamo più buoni, più bravi, abbiamo visto i dodici non erano né più buoni né più bravi degli altri, anzi forse sono stati anche pessimi in alcuni loro atteggiamenti, ma perché facessero questo? È opera di inclusione. E Pietro farà fatica, Giacomo farà fatica a capire questa cosa qui, perché avevano una mentalità separatista, noi e gli altri. Poi Pietro fa esperienza che attraverso il sogno del lenzuolo che scende con dentro gli animali e con una voce che gli dice mangia, no, non sia mai, sono esseri immondi quelli che mi hai fatto vedere. No, ciò che Dio ha creato non è immondo, e lo manda da Cornelio che era un pagano, un romano, un soldato romano, e vede scendere lo spirito anche su di lui. E allora di fronte a questo, ecco l'accoglienza. Non era una gran cima Pietro, però era uno che si è lasciato invadere dallo spirito, si è fatto delle domande e dice: io chi ero per poter mettere ostacolo allo Spirito Santo? E noi lo ostacoliamo, oppure cantiamo facciamo ma lo lasciamo imprigionato nei vasetti ben chiuso? Noi abbiamo lo spirito, gli altri no. Questo non è secondo il Vangelo. Non stiamo portando avanti la semina, non stiamo portando avanti la mietitura. Strada facendo, quindi non fermatevi troppo, annunciate. Poi, se c'è quelli che accolgono, bene. Altrimenti continuate a seminare, senza avere la presunzione di far crescere. Seminate, predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Anche noi l'abbiamo vicino, è il Signore che viene. Non è un luogo, è una relazione con Dio, questo regno dei cieli. E dà una missione in particolare, che è stata quella di Gesù: guarite gli infermi. Che non si tratta che dobbiamo diventare tutti medici, ma abbiamo anche noi il potere di guarire la lontananza, la depressione, la tristezza degli altri, anche la nostra. Dobbiamo essere vicini a noi stessi, ma agli altri anche. Risuscitate i morti. Qualcuno ci ha mai provato? Uno va al cimitero, adesso ci penso io, fuori tutti. Non si tratta di fare questo. Ma quanta gente, forse anche qui, ha la morte nel cuore, perché isolata, perché calunniata, perché motivi sono tanti. Una parola buona, la vicinanza, sei vivo per me. Questi sono miracoli di resurrezione, di speranza, e tutti siamo capaci di farlo. Ma invece io vado a messa anche tutti i giorni, poi però che non mi vengano a rompere le scatole. Io e il mio Dio, no. Tu e il tuo idolo, tu e il tuo io. Attenzione, chi vive una religiosità senza fede è un inganno terribile, è un inganno terribile. Questo non significa che allora non mi esprimo con gesti religiosi, ci mancherebbe, ma il gesto religioso deve significare qualcosa, non è una meta in sé. Pregare, confessarsi, mangiare l'Eucaristia, ma sono strumenti, e come strumenti, se io non li utilizzo correttamente, o non funzionano o mi faccio del male. Se uso male il coltello mi taglio, o diventa uno strumento di offesa per qualcun altro. Purificate i lebbrosi, Cioè non tagliate fuori gli altri, non giudicateli, entrate in contatto. Gesù, che era il puro, è sempre entrato in contatto anche con la mano, cioè col corpo, con ciò che era impuro, si lascia toccare, e noi abbiamo problemi a prenderla in mano l'Eucaristia. Dio invece si lascia, si vuole far toccare, tocca e si lascia toccare. Anzi, dice, se la tua mano ti scandalizza, cioè la reputi non degna, tagliala, buttala via. Non ho mai visto nessuno con le mani mozzate. Eppure continua questa tiritera, ma perché peccato? Ma peccato mortale. Scacciate i demoni, questi sono i demoni, Questi sono i demoni. E uno dice, ma perché devo fare questa cosa qui, quando l'altro non lo merita? Certo che non lo merita, ma tu lo meriti, l'amore di Dio? Ah sì, sono una brava persona. Forse sì, forse no. Non sei peccatore? Sei forse Dio? Questo non significa che devi fustigarti, ci mancherebbe. Però cambia prospettiva, non lo merito, non lo merito. Sei stato guarito gratuitamente, hai ricevuto gratuitamente la vita, e dentro la vita anche l'amore? Sì. E allora rispondi a questo amore gratuitamente, date. È tutto qui il Vangelo, Se usciamo da questa logica, siamo persone religiose, ma non persone cristiane o di fede. Non illudiamoci. Questo è un discorso che non c'entra essere prete o non prete, suora o non suora, laico o non laico. Gesù non ha fatto molte distinzioni su questa cosa qui. Pace e bene. Credo in un solo Dio.
Credo nello Spirito Santo, che è il Signore, che procede dal Padre e dal Figlio, e ha parlato con me. Credo la Chiesa, professo il suo
Fratelli e sorelle, come popolo sacerdotale eleviamo al Signore la nostra intercessione per il bene autentico di tutta l'umanità.
Preghiamo insieme dicendo: donaci la tua salvezza, Signore.
Donaci la tua salvezza, Signore.
Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, non rinuncino mai al loro principale compito di essere grandi intercessori presso Dio. Per la salvezza dei fratelli, preghiamo.
Donaci la tua salvezza, Signore.
Per la pace nel mondo, soprattutto nelle terre da tempo martoriate da violenza e soprusi, il Signore illumini le intelligenze e le sensibilità dei capi dei popoli a trovare soluzioni di pace e stabilità sociale, preghiamo.
Donaci la tua salvezza, Signore.
Per i seminaristi e i giovani in discernimento vocazionale, siano sostenuti dalla preghiera di tutta la comunità a comprendere quale sia la loro missione a servizio del Vangelo. Preghiamo.
Donaci la tua salvezza, Signore.
per la nostra comunità, trasformata alla mensa del corpo e sangue di Cristo, divenga ogni giorno fermento evangelico nelle situazioni concrete della vita, preghiamo.
Donaci la tua salvezza, Signore.
Tutto questo ti chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen. Canto d'offertorio numero 194.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo dono.
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene mai, ecco tutti della terra che tu mortificherai, ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a Gesù. Solo
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo è il Signore, Santo è il Signore,
veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi oggi: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Joy in our eyes.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Canto la comunione numero 502.
Ricordo che mercoledì alle ore 18 a Via Dana si incontrerà il gruppo di Padre Pio. Per chi lo desidera, al bar può trovare. Abbiamo fatto fare una birra artigianale per sostenere un pochino i lavori e le bollette che in questo inverno e questa primavera sono arrivate molto salate. Allora abbiamo pensato di offrire, cioè comprare, abbiamo fatto fare una birra artigianale da Perugia vicino ad Assisi per sostenere un pochino le nostre, è una birra speciale che abbiamo fatto fare in edizione limitata per il santuario della Fontana. Chi volesse bere una buona birra può trovarla al santuario e contribuisce così un po' alle spese della liberamente, cioè è solamente una proposta. Preghiamo.
La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La messa è finita, andate in pace.
Grazie a Dio.
Buona domenica. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti in questo luogo di solitudine e di pace vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie, mostratevi ancora verso di noi pietosa, con liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi.
Cambiare occhiali. grazie.